Bene, bene, bene. Allora, devo dire qualcosa di, come posso dire, che dà la carica. Qualcosa che sveglia soprattutto. Allora, buonasera ragazzi, bentornati, bentornati, ben arrivati su Universo Parallelo. E ciao amici ascoltatori e bentornati a Universo Parallelo anche a voi. Allora, questa sera abbiamo
Desert Rider.
Yes. Quindi, deserto. E quindi rider, che sono anche i motociclisti.
Esatto, esatto. Diciamo che è un nome che richiama un po' questo ambiente desertico statunitense, un richiamo anche a quello che è uno dei generi principali di riferimento a cui, insomma, nella nostra composizione ci rifacciamo, che è appunto il desert rock. Quindi si è scelto questo nome che richiama immediatamente tutto un ambiente musicale, ecco, diciamo.
Molto, molto bene. E quindi ecco, abbiamo il piacere di parlare con
Mattias,
che sei la voce, chitarra.
No, sono la chitarra.
Hai visto? Al primo colpo.
Sì.
No, Alessandro la voce.
Bellissimo nome.
Ecco.
Manuel batteria.
E che formano appunto il gruppo.
Sì, assente, dobbiamo dire, Francesco per motivi di lavoro, non è stato possibile per lui disdire questo impegno, quindi...
Ma tanto sicuramente sarà in cuffia, ci starà ascoltando.
Ma Francesco è un po' come Paolo, ogni tanto si infortuna, può essere che sta qualche mese.
È il nostro fuori classe, sempre rotto, esattamente.
Bene, bene, quindi voi fate musica neomelodica e poesia, giusto?
Esatto, sì. Con particolare riferimento a tutto quello che è il panorama del, diciamo... più che del neomelodico, proprio del melodico italiano dal 42 al 43.
Cantautorato, quindi.
Ma è cioè già quello un po' avanguardia per noi, ci rifacciamo più alle radici, Muro, Loi.
Infatti quello era Il Padrino, che appunto è una bellissima musica. Che...
Esatto, qui è rivista da una band di virtuosi giapponesi.
Che noi abbiamo appunto appena ascoltato. E che dire, sigla! Molto più leggera, molto
tema.
Più
grande,
proprio Allora, tornando alla musica neomelodica, no, a parte gli scherzi, questa sera parliamo di cose serie, di musica proprio, musica
allora,
vera.
Se avete sbagliato persone. Vogliamo fare cose serie?
Beh, seriamente.
Ah, ok.
Allora vedi, sì, lo dico in modo serio.
Ah, perfetto.
Bene, allora, com'è suonare la batteria, Manuel?
Allora, dal mio punto di vista è un orgasmo. Perché infatti il mio rapporto con la batteria è molto intenso e loro possono anche testimoniare.
Io ti farei leggere uno stato che ha scritto su Facebook dopo le prove, che sembrava tutto tranne che eravamo andati a provare.
Adesso lo cerchiamo così, sì, sì, twitteriamo.
Oh, siccome esprimo sempre il massimo quando suono, quindi per me è come insomma avere un rapporto sessuale. E quindi mi rispecchio molto sulla batteria, do il massimo, spacco e pretendo da lei la giusta attenzione che io do a lei.
Questo che mi sembra giusto
con la batteria.
Ora che hai detto questa cosa ti puoi allontanare un po' perché comincio a temere
l'incolumità,
delle derive, diciamo.
Non ti preoccupare, solo con la batteria.
Cioè, ah, meno male.
Ha a che fare con delle bacchette,
Che si approcci.
Voglio dire.
Bacchette che comunque sia sono io che uso su di lei.
Ah, vedi. Cioè,
non una bacchetta, due.
E fermiamoci.
Specifichiamo.
Fermiamoci.
Forse al caso, siamo ancora in fascia protetta.
Quindi ecco, Manuel sa usare le bacchette sul tamburo.
Diciamo che possiamo testimoniare il fatto che sì, è un pestatore di professione, che sempre poi in ambito di batteria e di insomma affetto reciproco con lo strumento, ecco, giusto?
Bueno, ci piace, ci piace. Mentre il tuo di rapporto con la chitarra com'è?
Beh, come potremmo degenerare considerato che la chitarra, no, viene spesso enumerata come uno dei principali modi di espressione della mascolinità, ecco, cerco di essere elegante. Beh, io credo che sia inutile dire che per chi suona, anche come facciamo noi, per passione, il rapporto col proprio strumento, il rapporto con la musica sia qualcosa di intenso, qualcosa che implica trasporto. Per quanto mi riguarda è uno dei rari momenti di vera libertà in cui riesco, insomma, anche a tagliare proprio i ponti con la coscienza, i problemi della vita quotidiana, il lavoro e quant'altro. Quindi non potrei fare a meno della musica in generale, ovviamente delle mie chitarre, questo è poco ma sicuro.
Qual è la tua preferita? Come genere?
Ma io ho chitarre che sono generalmente simili fra di loro e non sono, per motivi di budget, delle chitarre particolarmente conosciute, tipo, che so, il classico Les Paul Gibson. Diciamo che mi piacciono chitarre che hanno un suono caldo, non troppo definito, amo impostazioni anche un po' old style, anni 70 se vuoi, quindi non amo i pick-up attivi, ma preferisco cose insomma che trasmettano se possibile l'emozione del suono ed eventualmente, visto che ce ne sono spesso e volentieri, anche gli errori, ecco, quindi insomma una cosa fedele ma calda e possibilmente di un certo spessore, quindi insomma suoni abbastanza potenti. Questa è la mia impostazione.
Che puoi far vibrare la chitarra è quello che serve.
Sì, sì, quello è fondamentale. Poi è fondamentale far vibrare i coni per far uscire fuori una bella, insomma, una bella pacca musicale. Questo è di sicuro.
Come hai iniziato a usarla? È stato il tuo primo e unico strumento?
No, no, io diciamo che in realtà sono un pianista fallito, se vogliamo. Perché
anche bravo.
Ho studiato per tanti anni il pianoforte, sia la musica classica che la jazz. Poi, quando ho scoperto che era un po' scomodo da portare in spiaggia per corteggiare le ragazze, ho cominciato a strimpellare la chitarra, così i miei amici erano contenti perché io suonavo e loro corteggiavano le ragazze. E quindi piano piano, da autodidatta, ho preso confidenza con lo strumento, ho cominciato come tutti a ascoltare le canzoni e a cercare di suonare quello che si ascoltava. E via via, insomma, questo comunque piuttosto tardi, perché è iniziato intorno ai 20 anni in realtà come processo. E poi di lì, insomma, il resto è venuto da sé.
Com'è stato iniziare, cioè sentire il suono uscire dal tuo strumento e far sì che tu generassi quel suono insieme allo strumento?
Beh, in realtà diciamo che la chitarra è stata una scoperta interessante per me, perché comunque il pianoforte è uno strumento meno immediato, il rapporto fra chi suona e il suono che si propaga è mediato da una tastiera, da un sistema di leveraggi, martelletti, eccetera. La chitarra la tieni addosso, e quindi specialmente quando si inizia con la classica chitarra della soffitta, anche se magari male in arnese, la cassa armonica insomma fa il suo mestiere, quindi la vibrazione, le note escono immediatamente a contatto con il tuo corpo, perciò dà una sensazione di maggiore immediatezza, e questo sicuramente insomma
è quello che
permette di avere delle soddisfazioni. Sì, esatto.
Alessandro,
sì.
Te sei la voce del gruppo,
sì.
E com'è cantare, utilizzare la voce con un sottofondo così particolare?
Allora, prima di arrivare al tuo punto faccio una premessa, perché prego. È la base secondo me per capire anche come io concepisco il canto e come poi sono arrivato a concepire il tipo di cantato che poi ho utilizzato anche per insomma questo nuovo progetto che è partito da
ecco,
poco.
Ecco, prendiamoci una mezz'ora abbondante.
No, ma proprio 10 secondi. Cioè, la cosa divertente era che io dai 13 ai 14 anni, anch'io chitarra classica, ho iniziato. Un giorno un mio amico mi fa: e che palle, voglio mettere su un gruppo per fare i Tool, però ovviamente per trovare uno che ti canta i Tool. A un certo punto lui era andato di là, io mi sono messo a sentire la canzone al PC, ho canticchiato, ho detto, è tornato lui, mi ha fatto: però cazzo, tu c'hai una bella, un bel timbro. Cioè secondo me dovresti, non è che mi ha detto son Maynard, però mi ha fatto: tu hai un timbro su cui dovresti lavorare, perché secondo me saresti sprecato essere solamente un chitarrista. Quindi comunque anche il fatto di crescere con due strumenti parallelamente, magari più la chitarra che la voce, perché la voce poi l'ho ripresa in un secondo momento più là con gli anni, è stato un processo strano quanto naturale, perché poi quando mi sono trovato a febbraio ad unirmi in questo progetto, il Desert Rider appunto, ho avuto già un mio imprinting, perché tante volte tanti cantanti, io mi immagino tanti colleghi tra virgolette si ritrovassero a fare una cosa del genere con questo muro di suono, lì per lì ti spiazza. Io sinceramente non sono rimasto tanto spiazzato, un po' vabbè perché ero anche un po' ascoltatore di questo genere, e poi in secondo punto perché è stato proprio un mio modo sempre di concepire la musica come una cosa, insomma, un tutto insieme, un qualcosa che si unisce, cioè quattro elementi che poi si uniscono per creare un'unica fonte, in questo caso arte sonora. E quindi io concepisco, cioè io sinceramente penso di essere partito molto col piede giusto per il semplice discorso appunto chitarra e voce, io ci sono cresciuto insieme come strumenti. Quindi
era stato un estendersi di quello che te,
sì,
avevi magari
esattamente
iniziato.
Sì.
Quando si è formato il gruppo?
Diciamo fra la fine di gennaio e la metà di febbraio dello scorso, cioè di quest'anno qua, del 2012.
Quindi recentissimo.
Sì, yes. Abbastanza recente, sì. Siamo giovani, nonostante...
Giovani, ma devo dire anche molto molto bravi. Grazie. Voi avete portato un CD che si intitola...
Desert Dial.
Ovviamente.
Omonimo.
E noi ascoltiamo la traccia 2 dell'omonimo gruppo, che appunto siete voi. We'll be right back. Quindi ecco, per chi volesse, questa è la sveglia, insomma. Grandi, grandi, veramente molto bravi, ragazzi.
Red Breeze, comunque il titolo non l'avevo lanciato. Mi sembrava giusto.
Certo.
Troppo buono.
Traccia numero 2, Red Breeze.
Esatto. Ne approfitto per salutare e ringraziare Raffaele per le belle parole su di me, molto buono. Grazie ragazzo.
Quanto gli hai dato?
Questo non me lo dico. Sono cazzi nostri.
Ah, sono cose vostre. Paghi in natura.
Con la batteria.
Sempre con la batteria.
io ho sentito che era per una piantina, poi non lo so, in natura.
Ho smesso.
Ho capito.
Ma da piccolo sognavi di fare questo mestiere? Non la piantina, dico.
Questa è la puntata dei doppi sensi.
Da piccolo sognavo di fare questo mestiere. A parte, ancora purtroppo non è un mestiere. O per fortuna, perché poi magari se diventasse un mestiere, può essere. Perché se
salute.
Salute. Intanto ho fatto un aperitivo. Può darsi che non so se poi potesse più piacermi suonare, perché a volte cazzo ne so, arriva la cosiddetta botta di culo con una major, magari arriva a compromessi. Cioè vuoi il contratto, tu funziona, mi devi fare così. E boh, da piccolo mia madre mi ha sempre detto che ho sfasciato tutti i mobili di casa.
Sì, ma quello era perché eri un vandalo, non perché volevi fare la batteria.
Lo so, esatto.
Non ti giustificavo.
Assolutamente. E quindi ce l'ho nel sangue, se vogliamo metterla così. Se diventasse un lavoro, parliamone.
Chi vivrà vedrà,
parliamo.
Vabbè, per quanto mi riguarda non mi sono mai posto il problema, onestamente. Ho sempre creduto che sia meglio non diventi un lavoro, perché almeno è un momento in cui, voglio dire, sempre avendo a che fare con altre persone, quindi parlando, condividendo le scelte, quello che si fa, però in un ambito di totale libertà, voglio dire, dall'oggi al domani
è un'espressione.
Esatto, ma è un'espressione libera, proprio perché priva di non soltanto di compromessi, ma di impegni con la I maiuscola. Nel momento in cui si contrattualizza una passione, credo entrino in gioco degli elementi che limitano la passione nel suo senso di essere libera, che è: domani posso mandare il mio amico Alessandro a quel paese e dirgli, caro, io vado, che ne so, apro un chiosco su una spiaggia dell'Havana perché ho deciso di svoltare così. Il momento in cui, voglio dire, la musica, come altre passioni che ciascuno di noi può avere, che riesce magari con difficoltà, investendo, a coltivare nel proprio tempo libero, diventano l'occupazione principale, non so, ecco, cosa ne può uscire. Comunque io volevo fare non il musicista, assolutamente, volevo fare il cuoco, l'astronauta, l'ingegnere meccanico, insomma, una serie di cose che ovviamente non ho mai fatto.
Che studi hai fatto, si può dire?
Bah, credo di sì, io lo dico sottovoce, ho studiato scienze politiche.
Però l'impostazione, il timbro, capito? Sì,
volevo fare l'insegnante.
Hai mai fatto l'insegnante per quello che riguarda la chitarra?
Sì, diciamo di sì, a livelli ovviamente basici, perché non ho una preparazione di qualche genere che mi permetta sullo strumento di avere cose veramente pregnanti da insegnare. Però per quello che riguarda la teoria della musica e i primi rudimenti, sì, a mia sorella innanzitutto e a qualche amico, insomma, però cose molto canzone del sole, giro di do, tieni le mani così, per il resto bene, ora che hai capito come funziona la chitarra vai da un insegnante vero, perché io il resto sono cose che ho appreso per me e, non essendo scolastico, insegnerei i miei errori.
Ale?
Per quanto riguarda la questione, diciamo, lavoro, io sinceramente sono ancora più aleatorio da questo punto di vista. Quello che arriva prendo. Io sinceramente sono sempre stato influenzato da tante opinioni che mi sono arrivate poi anche da chi suona da più tempo di me, chi magari è riuscito a entrare nell'etichettina, nell'etichetta un po' più grossa. Io ho sentito anche parecchie voci, pareri, consigli anche da insomma persone molto più avanzate con l'esperienza, e sinceramente, da una parte questo discorso mi spaventa quanto mi incuriosisce da morire, sinceramente, vabbè, se ti si aprisse una porta non è che la chiuderei, insomma, la proverei, però è un discorso che spaventa, cioè sinceramente anche quello che diceva prima Mattias, il discorso di contrattualizzare un qualcosa che nasce come una passione, allora a questo punto cioè viene fuori che possono succedere casini da parte dell'etichetta, il gruppo inizia a
ragionare. Ma sti cazzi, ben vengano qualche soldo, insomma.
No, ma io infatti dico ma no, io lui, sono lui molto capito, dell'opinione.
Lui si sta già facendo i problemi dopo che hai firmato.
No.
È già avanti lui.
Tu già sei in crisi,
ma
con l'etichetta.
Io sono figlio mio padre è un bancario, quindi le firme non c'è, perché anche non c'è una multa. Quindi.
Ale, devi dirgli qualcosa.
Forse sì.
Vediamo quello che viene, si prende quello che viene. Tanto l'importante è vivere sapendo di averci provato. Poi pazienza, uno ci prova, vediamo che viene fuori.
Intanto ci facciamo un aperitivo, come si dice, no?
Sì. Yes.
Intanto after hour. Questi erano gli After Hours.
Yes.
Manuel, come mai e... questa scelta?
Ah, perché è un pezzo che mi piace. Poi, boh, loro fino insomma a questo pezzo, album vecchi, mi piacicchiavano. Poi, vabbè, poi ho cambiato ascolto, ho cambiato cose. Però questo pezzo mi è rimasto tra quei pezzi che mi piacciono degli After Hour.
È giusto cambiare la vita, secondo te?
È giusto cambiare la vita, secondo me, sì. Chi non cambia è un deficiente. Cioè, secondo me devi essere sempre avanti, all'avanguardia. E se hai le palle anche di metterti in gioco in qualsiasi momento.
Mi trovo d'accordo con te.
Grazie, caro.
Com'è usare la voce davanti a un pubblico? Mette paura?
Io ti dico solo, la prima uscita che abbiamo fatto, la prima cosa che mi hanno detto è stata: guarda, si vedeva che ti stavi cagando addosso dall'emozione. Ti dico solo questo. No, io sono di natura nervosissimo quando faccio queste cose. Io già, ecco, sto qua, già sto sudando, perché sono una persona di persona quando faccio queste cose.
Ma le fustigazioni poi,
come fai a sudare? Guarda.
No, ma vabbè, parte, come fai a sudare? Che risposta alla domanda? Vabbè. No...
Ma
è un rapporto
presenza.
Strano, perché è un rapporto di odio e di amore, perché io principalmente e sinceramente non è per cattivare, ma io veramente lo odio il pubblico, perché ultimamente il livello medio dell'ascoltatore si è abbassato. Però d'altro canto,
grazie,
che Cristo, leggete tra le righe.
A posto.
D'altro canto però adoro vedere la faccia della persona che gli piace il pezzo, che viene sotto, ti applaude, si complimenta,
però,
ti dà fiducia e quindi investe già a livello di ascoltatore la sua attenzione nei tuoi confronti, ed è una cosa bellissima, perché vuol dire che qualcosa di quello che hai tentato di comunicare evidentemente è stato recepito. Quindi è un rapporto strano, ecco.
Qui infatti praticamente Selene Cinzia Mameli,
yes,
dice: ciao, che si trova d'accordo con te, Manuel.
Brava.
E aggiunge: ti teniamo la manina.
Perfetto.
Per quello che riguarda verso Ale.
Io sono soddisfatto.
Com'è invece il vostro rapporto con i fan?
Quali?
Dobbiamo definire. Dobbiamo definire.
Vabbè, a parte insomma, Sel, che è grande nostra amica mia e nonché fan. Poi per il resto ancora devo conoscere alcuni.
Sì, mettiamola così, siamo un gruppo giovane, facciamo un genere di nicchia, abbiamo suonato poco live, quindi parlare di fan è ancora prematuro, speriamo chiaramente di
amici più che altro.
Ci sono amici che ovviamente a vario titolo ci stanno vicino, ci sostengono e ci dicono cosa va bene, cosa no dal loro punto di vista, poi logicamente noi facciamo quello che vogliamo e perché il consiglio è ben accetto, ma non sempre, voglio dire, va seguito, bisogna anche un po' credere in quello che si fa.
Esatto.
E, però ecco, sì, speriamo che insomma riusciremo col tempo a farci un piccolo zoccolo duro di amici ascoltatori più che di fan, perché fan comunque forse è un termine inflazionato, preferirei parlare di persone che ti sono amiche o che comunque ti conoscono attraverso la musica e che possono condividere con te un momento, diciamo, di passione.
Yes.
Quindi il futuro ci saprà dire se saremo in grado di creare questo tipo di seguito.
Quindi state tranquille, Selene, Anna, che appunto hanno commentato: ma come, quali fan? Ci siamo noi. Tranquille che voi ci sarete sempre.
Un po' di parte, però.
Anna è la mia ragazza, quindi vediamo
che abbassiamo i toni.
Che non ci siano.
Hanno aggiunto anche di: io la sto debosciato.
Okay, perfetto, ottimo. Grazie.
Come si può notare, sono fan che ci conoscono bene e che, voglio dire, ci sostengono anche nei momenti di difficoltà. Grazie mille, grazie.
Perché tu sei in difficoltà?
No, ma tu sì.
Vedi qui la...
prima
cosa provo. Ti piace di questo lavoro?
Ma se intendi della demo che abbiamo autoprodotto quest'anno, mi piace il fatto che è nata in poco tempo con l'intenzione comune di fissare immediatamente qualcosa che era appena uscito. Non ci siamo neanche troppo chiesti se valeva la pena dal punto di vista della qualità musicale, semplicemente dopo un mese di prove qua dentro nei locali dell'officina che ci ospita anche questa sera,
grande Francesco
che tra l'altro dobbiamo ringraziare perché ha curato la registrazione, l'editing, il mixing, il mastering della demo, quindi diciamo
è poliedrico,
esatto, ha fatto tutto lui.
Io lo farei venire qua a lui a parlare.
Ma infatti sì,
vediamo se è libero, poi lo portiamo.
Dopo lo trasciniamo,
sì. Francesco, se venisse qui a parlare lui della DEA.
Il bello è stato appunto riscontrare immediatamente la voglia comune di fissare queste registrazioni, di fissare questi pezzi, senza appunto chiedersi se ne valeva eccessivamente la pena, se dovevamo. Avevamo 4 canzoni, 3 le abbiamo registrate, pensando che fosse anche una cosa utile nei tempi e nell'evoluzione proprio del progetto musicale.
Classico biglietto da visita,
che comunque noi appunto abbiamo deciso di fare dopo un mese che ci si conosceva, anche perché a livello personale.
Beh, un bel impegno in un mese.
Dopo un mese abbiamo deciso, poi non è che chiaramente ci è voluto, sai, un po' quella gestazione di trovare il tempo e il modo di fare le cose come si doveva. E, per cui insomma c'è la soddisfazione di avere già alle spalle, nonostante il gruppo sia giovane, una prima registrazione e di guardare, diciamo, al prossimo lavoro che verrà con già dei punti di riferimento. Alcune cose che abbiamo riscontrato possono essere migliorate da parte nostra, e quindi è il primo passo di un percorso che chiaramente stiamo cercando di intraprendere con tranquillità, ma insomma anche con un certo grado di serietà.
Chi è l'autore? Non possiamo dire autore. Chi è il vostro, non so, il vostro mentore?
È Mogol Battisti. Noi abbiamo questa coppia che insomma
Mogol Battisti di prima o Mogol di...
Allora giustamente, il primo Mogol Battisti, ma voglio dire, adesso passerò per eretico, ma anche il solo Battisti che so di Hegel, anche quello ci ha dato molto.
Ci ha messo del suo.
Sì. Noi affondiamo le radici proprio in quei momenti musicali. Se tu vai a vedere.
Quindi
qua
voi
sotto,
avete messo del vostro e lui ha messo del suo.
Esatto. Noi abbiamo messo del nostro, lui è il nostro. È il nostro faro nella notte.
E noi invece ascoltiamo un pezzo che si intitola Bleed.
Yes.
Che è proprio attinente a questo connubio, insomma.
Esatto. È un pezzo molto tranquillo.
Sì, è una ballata romantica che parla.
Quindi, ragazzi, distendetevi, mi raccomando.
Coppiette pomiciate, limonate.
È tutto così lento e parte il pezzo.
Hey!
appunto dicevamo, ecco, una cosa tranquilla, rilassante.
Sì, beh, certamente ci voleva dopo tanta
violenza degli after hours.
Questa canzone passa in Buddha Bar, attenzione, è molto rilassante.
È medita insieme alla musica classica.
Sì, sì, sì.
Esatto.
Nei migliori salotti di Parigi.
Però mi hanno detto che è matematica la cosa. Mi è stato detto che come canzone, come musica, è molto vicina alla matematica.
Beh, sì, questi sono un po' dei compositori particolari dal punto di vista musicale, nel senso che sono dei virtuosi svedesi che hanno deciso di asservire la tecnica alla poliritmia e quindi alla scelta di lavorare molto sull'aspetto complessivo del ritmo forsennato, quindi tempi pari che sembrano tempi dispari, tempi dispari che sembrano tempi pari, il basso che va da una parte, la batteria che va da un'altra. E quindi insomma
come noi.
Queste, sì, come noi, esatto, solo che noi lo facciamo distinto, no?
Sì.
O se vuoi,
siete troppo
insomma, abbiamo tanto da dare dentro, quindi non riusciamo a contenerci delle volte.
Cosa cambiereste di questo ultimo anno? Che è una domanda difficile, visto che mi avete detto da gennaio.
Ma cosa cambieremmo di questo ultimo
in che senso,
anno?
Che intendo?
Io meglio che non parlo dell'ultimo anno. Non del gruppo, ma parlo proprio in generale a livello musicale, per me è
ma qui parliamo del gruppo, non parliamo di cose.
A livello di gruppo cosa cambiereste? Ci sono dei cambi magari, oppure avreste
preferito
iniziare con qualcosa?
Io il batterista.
Però siete uniti.
Chiamiamo,
siamo solidari.
È un amore platonico oppure?
No,
è per quello che prima dicevo, piano con i sottintesi e i doppi sensi, perché qui poi la situazione degenera.
Qui più che doppio senso mi sembra senso unico alternato.
Esatto, che comunque io non approvo mai. Cioè, i sensi unici sono sempre la meglio cosa.
Quindi Roma va bene, perché è il senso unico.
Per esempio.
C'è una città che vi stava particolarmente a cuore?
Urca. Per me, gioco forza, devo dire Genova, perché è la città di cui sono originario, la città da cui vengo e a cui sono legato ovviamente per motivi di famiglia, di amici, di storia, perché 30 anni di vita comunque e crescere in un luogo ti formano, per cui sicuramente per me è Genova. Genova. Anche perché Genova è stata la città nella quale mi sono, diciamo, cimentato con lo strumento, in questo genere, con altre formazioni, quindi mi porto dietro anche un po' questo retaggio. Vogliamo.
Ale?
Io più che altro per motivi musicali, per motivi personali, sono combattuto tra Milano e Torino. Torino perché ci è cresciuto mio padre, ci ha fatto il militare.
Vai, fantastico.
Sì, Torino è bellissima, veramente è una città che adoro. E paradossalmente è penso la prima città in cui la prima volta in cui ci sono andato non mi sono perso. In tutte le grandi città io almeno ci ho perso un'ora, perché io poi ho il senso dell'orientamento di un bradipo morto. Invece a Torino mi ci sono ritrovato subito a mio agio ed è stata una sensazione strana.
È Torino che non si abbia.
E vabbè, combattuto dicevo tra Torino e Milano, perché uno dei miei più grandi amori tanti anni fa è stato a Milano.
Milano.
Tanti anni fa, cioè nel 71.
No, nel 5 anni fa.
5 anni fa, ok.
Io?
Boss.
Non è una città, è un'isola, la mia isola, Procida, sono legato
La Repubblica Indipendente di Procida.
Bravissimo. Non aggiungo altro, non ho altro da aggiungere.
Come disse, perché occhio, perché se Lenny vi tiene sotto controllo, dice non toccate il batterista, ove meno.
Ma guarda che ci pensa già lui. Si sa difendere benissimo da solo.
Chi lo tocca?
E mi tocco anche da solo.
Per vedere se ci sei oppure. Aspetta un po', controlliamo.
Pronto?
Qui c'è stata bene quella canzone che faceva adesso, non mi ricordo bene, mi sembra che si chiamasse Burning Bread.
Sì, ci può stare, sta sempre bene. We'll be right back.
Yes.
Oh, sì, sì.
West Gaps just understand a gun away.
Sì, perché stiamo pensando la stessa cosa.
La super prematurata con lo scappellino da destra. Esatto.
Ispettore tombale.
Allora, prosegui. Manuel,
dimmi,
che sport fai?
Io? Bevo vino.
Beh, anche quello può essere uno sport.
L'attività sessuale compresa nello sport?
Beh, allora quella niente.
Infatti non ne faccio, quindi... No, guarda, io appena mi diletto un po' in palestra quando ho tempo e basta.
Bene.
Io nuoto.
Nuoto?
Sì. Lo ammetto, mi dispiace così. Nuoto.
Purtroppo, ragazzi, fa nuoto.
Sì, sì, sì. Ma è una bella cosa, si sta da soli, non è uno sport di squadra, nessuno ti rompe le scatole.
C'è il tuo canale, quindi.
Esatto, vai lì dritto, è una cosa molto, molto elementare.
Ma fai pipì in piscina?
Certo, la faccio. Vado lì solo per quello, scusa.
Domanda essenziale.
Oh, classico. Ale?
Io mi sono alternato tra calcio e nuoto. Poi ho dovuto smettere perché col calcio ecco che smetto di studiare perché mi piaceva troppo, quindi ecco, poi basta.
Provato pallanuoto?
No.
Vedi, potrebbe
Fatti
essere...
grave.
Poteva essere
grave perché la pallanuoto è bellissima. No, non sto scherzando, dico sul serio.
No, certo, no. Per carità, come Mogol Battisti, a suo livello.
Se doveste fare un annuncio, l'ultimo annuncio dei Desert Rider per il mondo, visto che tanto va di moda adesso.
Beh, mi permetto innanzitutto di toccarmi e fare tutti gli scongiuri. Perché
vedi che torniamo,
annuncio...
vedi? Oh, che torniamo su.
È già una di quelle cose. No, scusate, attenzione.
è singolare, però.
Faccio da solo.
Anch'io ho detto che mi tocco da solo.
È soltanto una scaramanzia personale, tocco ancora.
Occhio perché mio amico è diventato cieco.
Cosa?
Infatti, guarda abbiamo tutti gli occhiali. Loro fa finta di niente, ma qui abbiamo tutti gli occhiali. Quindi è inutile che si giri intorno alla questione. No, via, non ci sono ultimi annunci, perché noi saremo imperituri, eterni e sopravvivremo anche alla fine del mondo. Anzi, sarà la nostra musica a dare il quid per il nuovo Big Band.
Saremo noi alla fine del mondo.
Ecco, vedi, già tu sei catastrofista, io volevo dire no, il futuro ci aspetta, invece niente.
No, sì, no, vabbè, con tutte le date che ci abbiamo sotto mano, insomma, non pensiamo alla fine del mondo adesso come adesso. Questa è una grandissima cazzata che ho appena detto, perché non diciamo.
Come il 12-12 2012 alle 12:12 e 12 secondi.
Esatto.
Io stavo mangiando.
Ero in macchina e sentivo gente in radio che rideva di questa cosa. Che tra l'altro mi viene da chiedere, ma se la fine del mondo arriva il 12, il 21, ma arriva prima nell'emisfero australe o in quello boreale? Prima in Australia o da noi? Cioè, perché dipende, così almeno sintonizzo l'orologio e vedo come passare gli ultimi istanti di vita, ecco, voglio dire.
Ma io, guarda, non mi pongo il problema per un semplice fatto. Tanto è giorno e notte, se susseguono. Da sempre è stato così, sempre sarà così. Tanto ancora 5.000 anni ci abbiamo.
Ah, ma quindi non è quest'anno che finisce?
Tra 5.000 anni.
Ha fatto male i calcoli, allora a posto.
Si è sbagliato di 2 o 3 minuti.
Forse saremo in pensione fra 5.000 anni. Forse.
Beh,
5.000, spero di mettere da parte abbastanza contributi, dai.
Oddio. Oggi come oggi metterli da parte ce lo stanno mettendo. Vabbè.
Torniamo alla musica.
Sì, che note.
Che note.
Ma com'è il vostro rapporto con Facebook?
Aia.
Allora aspetta, basato sulla band?
Ma diciamo anche come personale.
A posto.
Personale, ma io di solito cerco di farmi i cazzi miei il più possibile. E per quanto riguarda la band, poi alla fine, visto che sono l'elemento che purtroppo ha più tempo adesso da perdere. Ribadisco il
da investire. Pensa positivo.
Sono, diciamo, quello che insieme a Ale curiamo di più la parte, insomma, web della band. Io molto più la parte Facebook, che mi viene più facile, mentre Ale altri canali.
Io diciamo che ho un rapporto con la tecnologia che è un po' particolare, nel senso che per me il computer è un frigorifero, quando non funziona gli dai un calcio, una cosa così, ecco, si accende, si spegne, 3 programmi, un giochino, finisce lì, quindi diciamo che non sono un grande fan. In realtà è uno strumento che può essere utile, mi permette di tenermi in contatto con appunto amici che stanno lontano, ma Io ho un profilo con ben 50 amici, quindi possiamo immaginare, ecco, il mio network.
Lui invece
è lui 1300, ma lui è giovane.
Cioè, lui pavoneggia.
Cioè,
io c'ho, cioè, taggami, che
c'ho anche la mia età, cioè la mia età ormai, cioè noi ai nostri tempi ci bastava un pallone o un cortile, invece esatto, voi giovani se non avete il computer riuscite di te. A parte questo, che è una triste verità, è uno strumento, bisogna usarlo in maniera intelligente, credo, come ogni strumento.
Come strumento, certo. Anche perché, parlando di strumento, no? Selena diceva: smettetela di toccarvi e fatevi toccare dalle ragazze, che il 21 sta arrivando.
Cercheremo di provvedere da quel 21, vediamo se siamo in grado.
Posso permettermi di rispondere a Selena?
Ovvio, certo che sì.
Selena, Babbo Natale sta venendo, non preoccuparti.
A posto. Ma siamo a posto.
Ale, invece?
Io uso Facebook come un surrogato del telefono, solo che la cosa buffa, come diceva lui, quando lo strumento è usato correttamente è anche naturale, spontaneo. Io tante volte contatto amici, insomma, utilizzando la chat invece del telefono, perché uno risparmio, due perché sto,
perché sei genovese,
anche per motivi di studio devo stare su internet, perché studiando informatica mi serve.
Facebook è fondamentale, però, per studiare. Ragazzi, se volete studiare informatica,
Facebook.
No, vabbè, a parte che su Facebook adesso fai applicativi, guadagni, che scherzi, ma stai scherzando. Io mi sto ancora a HTML5 se te faccio l'applicativo con la sponsor.
Guarda, non ho capito una parola, ma
occhio che se te fa l'applicativo.
Ma mi
aiuto,
hai ragione.
Aiuto,
E questa cosa è molto fondamentale per la band, sapere che tu fai gli applicativi.
Faccio l'Angry Birds col Canyon invece con gli uccelli.
Ecco, perfetto.
No, comunque, come diceva lui, io, perché lui scherza, io veramente sono cresciuto stando in campagna, giocavo a basket con mio padre, mi portava a giocare a pallone, cioè comunque sta cosa mi sono avvicinato molto di più verso i 16-17 anni, insomma, fino ad allora zero. E c'è gente che veramente non lo sa usare, andrebbe tolto, andrebbe bandito, non lo so.
Sei un estremista.
No, io farei proprio il patentino, come per fare il patentino per il genitore, farei fare il patentino per usare Facebook, perché c'è gente veramente che ci butta troppo ego. Ed è spaventoso, è veramente argomento da
psicanalisi. Certo, ne sono convinto, non sono in sepoltura. We'll be right back.
Bellissimo questo pezzo della Pausini, guarda.
grande Pausini, inedita Pausini. Che...
Vai Laura.
Io l'adoro questo pezzo della Pausini.
Grande artista, che è stata un po' sepoltura, ma... Allora, parlando appunto di politica, dicevamo, cosa ne pensate dei Sepoltura? Per rimanere sulla politica.
Fin quando c'era Cavalera alla voce mi piacevano, adesso mi piacciono più, infatti seguo molto di più i Soulfly che i Sepoltura, perché a me piace Cavalera.
Adesso sembrerò blasfemo, ma non li ho mai seguiti. Non sono mai stato un fan, nonostante la potenza, sono sempre andato su altre band.
Sinceramente, anche io sto per dire forse una bestemmia, però anche gli ultimi non mi sono dispiaciuti su certi album, hanno fatto veramente un buon lavoro, non sono in Sepoltura di una volta, però hanno fatto lavori molto dignitosi.
Sì. D'altronde non ci sono neanche più le mezze stagioni, quindi è normale che non siano più in Sepoltura di una volta.
È vero anche questo, insomma. Se dovreste fare un concerto, ok, e di un certo spessore, un certo livello, dove vi piacerebbe farlo? Un posto che avete pensato e dice io lo voglio fare lì.
Bella domanda.
Se dovete pensarci, rispondo, ce l'ho già.
Vai. Che io ho proprio un vuoto.
Io adoro, soprattutto in quei pochi live che annovero tra le mie visioni notturne, una specie di quei palchi che sono stupendi, che sono quei palchi che sono a mo di anfiteatro, quindi una specie di, che ne so, io adesso mi viene in mente tipo il live a Pompei dei Pink Floyd, oppure l'Emmore Theater degli Opeth, cioè quei teatri che sono a mezzaluna, che sono secondo me meravigliosi, perché ti dà l'impressione di essere, oltre che a un concerto, a un qualcosa di teatrale, quindi che ha la sua anche l'occhio vuole la sua parte, non è solo musica ma anche impatto visivo. E per me un luogo del genere, ecco, una specie di anfiteatro
romano.
Una struttura tipo anfiteatro romano, esatto, sarebbe bellissimo.
A livello italiano io sono pragmatico, direi l'Alcatraz, perché ha un'acustica eccezionale. Yes. Uno dei migliori palcoscenici per tutta la scena rock metal in Italia. Se dovessi andare, diciamo, su cose estere, Wacken, perché ovviamente non si può fare a meno di pensare a Wacken. Se no, a 20 miglia da Palm Springs, qualsiasi pezzo di deserto in cui ci sia una desert session, o se volete anche un pezzo del deserto australiano, ma non so, lo troverei adatto al nostro approccio musicale.
Quindi potrebbe essere anche il vostro, diciamo, una possibile meta per un videoclip.
Cavolo, videoclip con le nostre facce credo che forse non sia il caso, magari prenderemo delle controfigure. Chi lo sa? No, sì, perché? è possibile.
Controfigure pure gnocche.
Sì, pure gnocche, tutte tipe, possibilmente, tutte tipe, esatto. Quattro belle tipe, va bene, me ne sto.
Parlando di cibo invece, visto che siamo quasi in orario, no? Chi è che tra voi cucina?
Io.
Provo anch'io.
Qual è il vostro forte? Qual è il piatto preferito?
Piatto preferito non è il mio forte, perché non sono capace a farlo, devo essere onesto, ed è un piatto genovese. Uno dei miei preferiti sono i panzotti, che è una specie di raviolo ripieno di verdure, ma io con la pasta fresca non ho grande pazienza, però diciamo che mi piace cucinare in generale, sono piuttosto bravo nei primi e negli antipasti, loro possono testimoniare.
È un cuoco fantastico.
Io ho dato 10 euro ovviamente.
Io uguale, mi diletto nei primi, antipasti, poi carne e pesce ho un po' difficoltà, mi piace molto la cosa semplice, quindi o brace o forno, condimento o poco, il sapore della ciccia è fondamentale.
Diciamo qualità della materia prima,
esatto.
L'importanza di scegliere la ciccia.
Il sapore ciccia. Della ciccia
io sono vegetariano, tra l'altro, quindi...
Io sto con un panino mangiato a pranzo, sento questi discorsi, sto crepando, cioè adesso svenirei per
la ciccia noi intendiamo sia cruda che cotta.
Ecco.
Tanto per gradire.
Per i doppi sensi, insomma.
Devo sempre io fare la figura del... Vabbè.
Del porchettare.
Sì.
Cosa
non invece, aspettava
quale
altro.
Potrebbe essere, diciamo, il piatto per i Desert Rider?
Bistecca.
No, io direi fagioli fatti sulla pettoraccia alla Bud Spencer. Esatto.
Fantastico.
Tipo con quei cucchiai di legno, ma grossi, che è più quello che ti sbrodoli addosso che quello che riesci a mangiare. Con una roba così. Siamo zozzi, facciamo cagare.
Io dico solo tre parole: pasta al tartufo, pasta al tartufo, pasta al tartufo.
Non era solo
io, sono
amore.
Stato capace di mangiarmene 5 piatti di fila una volta.
Meco,
no. C'avevi un sacco di soldi in tasca, complimenti.
No.
Vabbè, papà bancario.
Ma che cazzo? No, lavora come informatico in banca, non è che è un bancario.
Cribbio, ha un informatore
non è
che, della banca.
Non è il vice di Monti.
È un informatore bancario.
Ma no!
No, un informatore scientifico.
Ha programmato i database della banca.
Cazzi.
De sto cazzo, no, basta.
Mastodon. Come mai questa scelta di questo pezzo?
Perché vabbè, intanto in primis è una settimana che ascolto solo questo, tanto per cominciare. Poi perché adoro il ritornello, Just Close Your Eyes and Pretend That Everything's Right, una cosa meravigliosa. Perché
ora inizia a capire perché non passi gli esami.
Cazzo, un pezzo di 4 minuti, cioè.
Capito, stai sempre ascoltando, è tutta una settimana che l'ascolto.
Però è preparato, lo sa a memoria, scusa.
Ho capito,
cioè,
ma non studio,
voglio dire, cioè, ma tu devi guardare sempre la cosa positiva, okay, non sempre vero, cercare questo povero ragazzo.
Sono arrivati i primi inviti per la cena, eh.
Oh.
Ah, benissimo.
Sì, sì, sì.
E ora sono
io ho già segnato i nomi, stiamo stilando la lista.
No, comunque è ufficiale, noi Desert Rider periodicamente organizziamo delle cene sociali per la band e i supporter della band. Normalmente le facciamo in contesti casalinghi e quando queste cene sociali avranno luogo saranno pubblicizzate sulla nostra pagina Facebook. Sarete ovviamente okay, ospiti in tutto e per tutto dei Desert Rider, quindi
quindi basta scuse, sì, basta messaggi,
ecco,
insomma,
esatto, esatto. È troppo facile millantare e poi noi quando si fanno venire, le cose vogliamo... non esserci.
Qui comunque è stato proposto anche il Porceddu, e è stato proposto anche qualcosa che dice qualcosa, qualcuno, una persona che si chiama Rosa ha scritto: beh, regina in porchetta per il Desert Rider,
grande, ecco. Rosa,
a posto,
a posto, sì,
cucine del territorio,
sì,
non la batte nessuno,
no.
Quella difficile, quindi ecco, dove possono trovare i nostri amici il vostro singolo?
Beh, non c'è una distribuzione ufficiale, quindi diciamo che per chi fosse interessato la cosa migliore è contattarci o sulla nostra
Facebook,
pagina Facebook,
sì,
MySpace, su Reverb Nation, e saremo felici privato di recapitare di persona, facendo tutta la strada ovviamente in ginocchio ma all'incontrario.
Beh, anche via mail desertriderrock@yahoo.it.
bravo. E chi fosse interessato ci può contattare
sempre in ginocchio.
Va digitato in ginocchio, se no non arriva l'email. Cioè, questo è, ci hanno detto che per prendere il dominio dovevamo comunque sottostare a questa regola, e quindi non
ma
avendo...
prima di chiudere un Twitter al Papa lo possiamo mandare?
Penso di sì, in privato.
Stasera vogliamo farci tanti amici nuovi, vero?
fatemi fare una twittata.
Traccia 1 o traccia 3? Quale preferite?
The Shelter on the Loose.
Traccia 1.
Ma serve infatti per la traccia 1.
Per far ascoltare traccia 1, ok.
Cioè The Shelter.
Quindi ci ascoltiamo la traccia 1 e poi la traccia 3.
Certo, perfetto.
Signor 1003 contatti, oh, placati, eh.
No, dovete sapere che stavamo dicendo appunto, chi è di voi che crea i pezzi?
Io, tutto io.
Che palle, dici i testi?
Tutto io.
Vabbè, basta, non parlo.
Vabbè, che si può dire? I testi sicuramente sono farina del sacco di Alessandro.
E di Giulia.
E ogni tanto anche di Giulia, che è la sua felice consorte, felice non lo so, ma consorte di sicuro. E quindi per quanto riguarda sia il testo che linea vocale, approccio vocale, è tutta farina del sacco di Alessandro. Per quanto riguarda invece la struttura del pezzo, o si improvvisa direttamente quando si va a provare, o magari c'è chi arriva, o io appunto, Francesco, che è il bassista assente, che in realtà è qui con noi ma è assente.
Ciao raga.
Portiamo il riff. Diciamo che insomma l'atteggiamento è molto.
Francesco vi saluta.
Ah, grande! Si è connesso!
Complimentoni!
Ragazzi, buonasera!
Complimentoni!
Il nostro pato di fiducia! Grande Fra.
Ma io vorrei aggiungere una cosa riguardo a questo, che rubo anche un po' una citazione detta da te, Matt, che effettivamente, cioè, l'idea viene portata in sala prove, ma l'idea di per sé, dopo viene tutto elaborato in sala prove, e lavoriamo anche molto sulla linea vocale, sempre in sala prove, cioè con tutti i presenti, insomma, ci si mette giù da un pezzo in alto e si lavora e si discute per trovare, insomma, la metrica e l'andazzo giusto in tutto e per tutto.
Quindi è un lavoro collettivo. Poi è chiaro, in realtà fa tutto Alessandro, però esatto. Noi ce la spacciamo come una roba.
Ognuno suddivide, perché almeno così.
Sì, esatto, esatto.
Allora, io volevo parlare un attimo, no, di appunto delle prove. Voi fate le prove qui all'officina, che ricordiamo sta a Ponte San Giovanni.
Sì. E per chi è dalla Sardegna e da altre parti, Ponte San Giovanni è un periferia di Perugia,
è next vicino all'altro,
esatto. È la seconda destra, insomma,
che dista circa meno quasi da quell'altro, più o meno,
meglio di Google Maps.
Sì, sì. Io volevo dire, qual è stato il vostro primo concerto, come ve lo ricordate?
Beh, è stato piuttosto recente, quindi ce lo ricordiamo bene.
Ci sono state incazzature, ce lo ricordiamo bene a livello di palco.
Sì, perché era solido, insomma, stavamo sopra.
Scusa, loro non ci credono, ma io che stavo davanti, io ho visto le persone che stavano fumando, erano fuori, rientrare per sentire noi, quando i gruppi di prima, quando avevano attaccato loro, se ne sono usciti.
Tesoro
quindi,
mio.
Questo
l'ha detto che non ti crede.
Questo l'ha detto Alessandro, se qualcuno volesse spiccare denuncia per calunnia, ecco, si chiama Alessandro.
Alessandro.
Questo è l'unico punto di forza, il resto lo...
E non è lo speaker.
E non è lo speaker, no, ecco, Alessandro il cantante, ecco, sottolineiamo.
Allora, io volevo intanto dire che intanto vi ringrazio di essere venuti.
Grazie a te.
Anche con poco preavviso, insomma, quei 10-15 anni prima io già sapevo.
E quindi, in effetti noi abbiamo questi tempi biblici,
no?
esatto.
Coincideva, appunto, per rimanere in tema. E volevo ricordare innanzitutto che questa sera al 110... al 110 Caffè ci sarà l'M2O Students Party,
e noi ci andremo, noi ci saremo presenti. Quindi,
per chi appunto volesse partecipare, la sera dalle 22 il party di M2O inizia, quindi ragazzi, questa sera c'è M2O. Questo per quello che riguarda il 110. Invece, per tornare ai Desert Rider, dove vi possono trovare i nostri amici?
Probabilmente all'angolo di qualche strada col cappello in mano e...
Ecco dove avevo visto.
In effetti sì. Stasera abbiamo messo il vestito dalla festa, però normalmente noi... Allora, stiamo contrattando delle date, non c'è ancora nulla di ufficiale. Si tratterà di date che si dovrebbero tenere fra febbraio e maggio, e un paio in zona Perugia e il resto nel nord-ovest d'Italia. Quindi speriamo di riuscire a quanto prima, sempre attraverso questi famosi canali telematici, di dare le informazioni giuste per tempo, in modo che chi avesse curiosità di venire ad ascoltare il nostro repertorio, che ovviamente non si riduce a queste tre canzoni, perché nel frattempo abbiamo fatto i bravi ragazzi, abbiamo prodotto diverse canzoncine e insomma...
Quindi a breve c'è anche la possibilità che esca un nuovo CD.
No.
A breve, forse no. Diciamo che
2013.
Durante il 2013 faremo una rassegna della produzione.
Dopo il 21
del gruppo. Esatto. Dopo il 21 dicembre, esatto. Certo. Anche perché spendere dei soldi adesso non avrebbe senso, se poi dopo. Cioè,
hai capito.
O forse avrebbe senso, perché comunque dopo non servirebbero. E in ogni caso non ne abbiamo, perciò, anzi, io colgo l'occasione per. Così sensibilizzare tutto l'audience di questa serata, casomai vi avanzassero quei 5 centesimi ramini che non volete, metteteli da parte, poi passerà un incaricato dei Desert Rider casa per casa, vi suonerà.
È già arrivato la prima richiesta, vi vogliono in Sardegna.
Ottimo. Perfetto, a noi ci basta soltanto un ponte sotto cui dormire.
Io parto stasera
a nuoto.
Per quanto riguarda i contatti, invece, come trovarci, allora c'è pagina Facebook, che è Desert Rider Rock,
sì, con due R.
Con due R.
Sì, perché è rock molto duro, quindi
yes. È più cattivo.
È più cattivo, esatto.
Poi vabbè, gli altri sono
vai avanti tu.
Reverbnation.com/desertrider, tutto attaccato.
Scandisci bene, cioè.
Reverbnation.com/desertrider.
Poi troverete tutta la pubblicità all'interno di Fans Universo Parallelo, che ce la condividerete.
Ottimo,
noi
grazie mille.
myspace.com/desertrider.
E poi a casa di Alessandro, che fa tutto lui, quindi si occupa anche di tenere rapporti con i nostri
sostenitori bancario.
Via Garibaldi numero.
Allora ragazzi, io prima di lanciare l'ultimo pezzo, che poi non è l'ultimo perché sennò è da serie proprio ferro,
siamo alla fine.
Quasi alla fine, mancheranno quei 5-6 mila anni, però ecco, siamo alla fine.
Mamma, butta la pasta.
Butta il babbo, che la pasta è per strada. Bene ragazzi, e io volevo intanto ricordare anche che c'è una serata che si chiama Rockton, per Teleton incontra gli SCDC, e è una cena in compagnia con intrattenimenti simpatici e divertenti, il cui incasso verrà devoluto in parte a Teleton, e seguirà poi il concerto degli High Voltage, che appunto è una tribute band degli SCDC.
Conosco alcuni elementi della band, tra cui sono amici miei.
Ne conosciamo anche noi, che sono stati anche ospiti in radio. Sono
vale la pena ascoltarli.
Bravi.
Sono bravi, sì.
Optimus. E ragazzi, io lancio l'ultimo pezzo, lo lanciate direttamente voi, e come si intitola, e tutto quello che vi va di dire ditelo in questo preciso momento, prima che sia troppo tardi.
Velocemente, il pezzo si chiama On the Loose, chiude la demo. E sinteticamente il pezzo parla di come tante volte noi cerchiamo appunto questa libertà di fare tutto ciò che vogliamo, ma al tempo stesso creiamo un debito nei confronti di chi feriamo con questa nostra libertà eccessiva.
La libertà è un'arma a doppio taglio.
Esatto.
Grazie a tutti, grazie a voi di averci ospitato.
Ciao ragazzi, ci risentiamo.
Io dico solo una cosa, che la mia ragazza secondo me mi ucciderà, però ho detto che l'avrei detta. Da fissi, ma a metà.
Perfetto.
Con questo tocco
che
di classe.
Che significa che la guardo negli occhi.
Esatto.
E poi ascolto la canzone.
E le voglio bene.
Buon ascolto con
On the Loose, Desert Rider, demo 2012.
Ciao.
Ciao ragazzi. Ciao.